Ormai è alle porte, ci siamo. Siamo a un passo dalla kermesse sanremese, che comunque è un evento importante. E lo dico perché c'è un discorso proprio mediatico. Nel momento in cui un artista sale su quel palco dall'inizio alla fine dell'esibizione, ha, diciamo, l'hype, della maggioranza in Italia in quel momento. Quindi, comunque, è una cosa importante per chi come me ama, diciamo, proprio il mondo della Serie A in generale, della competizione che parte, diciamo, da ogni settore e poi, che parte proprio dall'essere umano e che poi, appunto, si diffonde in ogni disciplina e competizione. Quindi non è solo un discorso, diciamo, artistico e culturale, perché comunque Sanremo, vuoi non vuoi, insomma, diciamo che de dei picchi sul fondo li ha toccati e li tocca. Però, ecco, bisogna dare il giusto valore perché è l'evento culturale più importante del paese. E quindi io vorrei fare un attimo un resoconto, diciamo, di quelli che sono stati gli ultimi 20 anni di questo festival. Ovviamente non è che vado a prendere anno per anno, però mi sono rivisto, ho revisionato, diciamo, quegli eventi che a me personalmente, Filippo Ruggeri monologato, mi hanno toccato di più, o comunque secondo me, bisogna parlarne e godo nel ricordare. Ecco, mettiamola così. Quindi di conseguenza partiamo dagli anni 2000, ma proprio dal 2000, quando a condurre il festival c'era Fazio, e due, diciamo, sono le cose che secondo me vanno commentate. La prima, brevemente, giusto per farci una risata, è l'anno di Gigi D'Alessio, non dirgli mai, attenzione, proprio lui, proprio la famosissima canzone, degli innamorati per eccellenza. Ma in verità, ecco, ciò che non dimenticherò mai di questa edizione, che poi avevo 6 anni, quindi manco me la ricordo, nel senso che poi andando anche a revisionare video e via dicendo, è l'esibizione di Max Gazzè, Il timido ubriaco. Cioè, ragazzi, una canzone veramente di un livello. Sposa, domani ti regalerò una rosa, per intenderci, per ricordarci il pezzo, no? Potranno mai le mie parole esserti da rosa? Insomma, un'esibizione la sua, tra l'altro, svolta con quell'umiltà, che questo poeta, ha sempre dimostrato in tutta la sua carriera. Ma vabbè, neanche vinse, insomma, non è che voglio andare a prendere, oddio, chi vinse e chi non vinse, no, non me ne frega niente, voglio andare a prendere degli eventi che secondo me bisogna ricordare. Ecco, andate a recuperare Il timido ubriaco con tanto di video, bellissimo video, dove c'è lui che praticamente non nel live a Sanremo, il video ufficiale del brano, dove c'è lui che praticamente accende dei fiammiferi e ogni volta che si spegne e si riaccende lui è un po' più vecchio a far capire il tempo che passa e l'amore che invecchia quando magari non corrisposto e quando stai attendendo. 2001, un'edizione invece un po' più piena in cui ho un po' più da dire. C'è Raffaella Carrà a condurre in direzione artistica e l'anno di Elisa Luce, il suo primo pezzo in italiano, che vinse, quindi qui in questo caso possiamo dirlo, vinse, insomma, un artista che proprio ieri riascoltavo l'ultima uscita, che si è sempre saputa rinnovare, ha sempre trattato tematiche in un certo modo, con quella voce meravigliosa, ma io credo che veramente in quell'edizione con Luce abbia portato proprio, la vera essenza di quella che è. Siamo nella stessa lacrima, mi pare, come un sole e una stella. Mamma mia. Poi è l'anno di Giorgia, di sole e d'azzurro. Eh sì, un'altra pietra miliare proprio della musica italiana al femminile, proprio. C'è un'edizione veramente con le palle, cioè, proprio queste sono donne che hanno portato in alto il nome della donna, diciamolo, con questi capolavori di Sole d'Azzurro, poi, cioè, avrebbero dovuto partecipare in edizioni differenti per vincere un'edizione a testa, perché veramente sono canzoni che poi sono rimaste nella storia. Ma in questa edizione proprio mi sento di dovermi soffermare su Sottotono, che portano Mezze Verità, e ci fu il delirio, Staffelli, il plagio, la rissa, il putiferio. Andatevi a recuperare questo piccolo teatrino, che ai tempi il rap a Sanremo chi l'aveva mai visto, ragazzi? E quindi di conseguenza loro andarono e fecero quello che tutti si aspettavano dai rapper, ma anche perché erano proprio sotto pressione. Eppure, cavolo, cantavano roba di un certo livello, insomma, i loro dischi, cioè, Sottotono, facevano musica, fanno, perché comunque sono tornati insieme, però ecco, in quei tempi la loro musica non era proprio il rap, quello cattivo e crudo, hanno fatto anche quello, però sono arrivati al grande pubblico con delle vere e proprie poesie, insomma, una grande penna, Tormento. Ma era anche l'anno di Blu Vertigo, dei Blu Vertigo, che portarono l'Assenzio. Cioè, capire Battiato, si diceva nel testo, una lista di cose per esporre un certo concetto, che quando poi lo portarono a un altro contesto, insomma, il brano Battiato entrò e disse: chi è che mi sta copiando? Cioè, un piccolo aneddoto. Facciamo un piccolo salto in avanti. 2004, Simona Ventura. Proprio lei era la regina della televisione, la Ventura ai tempi, ragazzi. Era la più importante. Tu accendevi la Rai e c'era sempre l'avventura, aveva sempre solo successo, quindi insomma oggi la vediamo, insomma, dalla pubblicità di Pitta Rosso in poi l'abbiamo persa, però ai tempi era la regina della televisione ed è stata una bellissima edizione. Non ci scordiamo il delirio di Adriano Pappalardo, che aveva appena vinto l'Isola dei Famosi, o se non l'aveva vinta comunque era lì, un pazzo totale, aveva perso completamente la brocca, andava in giro dicendo: io sono il campione, io sono, non via dicendo, e quindi fece questo brano Nessun Consiglio, che era anche simpatico, ma fondamentalmente Pappalardo lo ricordiamo per Ricominciamo e pochissime altre. E l'anno in cui c'era Neffa con le sue Ore Piccole, Faccio le Ore Piccole da quando non ho te, il brano più corto della storia del festival. Poi abbiamo Mario Venuti. Vabbè, non che voglia non soffermarmi su Neffa, anzi, no, un brano molto particolare. Insomma, massimo rispetto per Neffa, potrei parlare 10 ore di Neffa, il mio artista preferito in assoluto, probabilmente, però insomma, andiamo avanti perché non c'è tanto da dire. Mario Venuti, Crudele, questa è un'altra performance, è un altro brano che mi è rimasto dentro, un modo di trattare la tematica dell'amore disfunzionale, ma allora che cosa chiedi di meglio se a te piace farmi male? Insomma, legami le mani, legami con doppi nodi all'anima, ho fatto anche un podcast su questo brano, andatelo a recuperare, Mario Venuti, Crudele, appunto, e secondo me è insomma uno dei brani più importanti proprio del festival in generale, perché è una canzone molto attuale che ha anticipato i tempi emozionali, sentimentali di una generazione. E poi però, insomma, è stato l'anno in cui a vincere, a trionfare, fu Marco Masini con L'Uomo Volante. Se ti avessi lo sai, capirei la mia vita, cheat. Marco Masini, che veniva da un periodo in cui comunque si diceva che portasse solo sfiga, e finalmente ha avuto l'occasione di rinascere con un brano bellissimo, Il tenero abbraccio di un padre sognante. E quando vinse Sanremo si liberò un po' di questa etichetta che aveva addosso, non, del portasfortuna, e lo abbiamo visto con le ali, proprio con le mani aperte, come fossero ali, a esultare come fosse l'aeroplanino Montella. 2005, l'anno di Paolo Bonolis, e abbiamo tre brani che mi hanno colpito di quell'edizione, che mi sono rimasti. Le vibrazioni, Ovunque andrò. Porco Giuda, che brano, Ovunque andrò. Leggero, malinconico, drammatico, qualità pazzesca. Certo, non uno dei brani più famosi, cioè, famoso anche, insomma, cioè, però loro magari sono arrivati nelle radio, soprattutto con le loro ballad belle forti e comunque emozionali e drammatiche a loro modo, ma questa è una delle canzoni più di qualità proprio del gruppo. E l'anno in cui ha trionfato Francesco Renga con Angelo, grande canzone d'amore, ma insomma, grande qualità lirica, ma soprattutto è l'anno, è l'ultima edizione di Franco Califano che ci avrebbe lasciato di lì a breve e non escludo ritorno, diciamo che è stato proprio voluto, è stato messo lì appunto perché, insomma, la malattia e tutto ed era importante omaggiare un grande, il più grande della musica italiana probabilmente che a Sanremo insomma ha partecipato più volte e facendosi sempre riconoscere non ci dimentichiamo di quando nel 94 partecipò con questa canzone che parla da Napoli, no? E raccontava di quest'uomo che insomma partiva da Venezia, voleva vedere Napoli perché insomma sentiva un po' l'ebbrezza della città partenopea e poi ci fu questa giornalista che gli chiese: ma scusami, ma insomma, com'è possibile Venezia, Napoli? Che... E Califano gli disse: scusami, ma tu a Modugno che fai? Gli chiedi: ma tu non sai volare? Cioè, proprio fu attaccato dai media in forma spietata, anche senza senso, e da lì la grande citazione sua diceva: sorridi alla sconfitta e avrai sconfitto la vittoria. 2006, edizione di Panariello, e qui abbiamo parecchi brani, insomma, molto interessanti. Nomadi, dove si va? Non so se la ricordate. Dove si va? Insomma, un bel pezzo secondo me da recuperare. Ma era l'anno di Anna Tatangelo, essere una donna che fu proprio nell'opinione pubblica popolare trattata come la sgualdrina, proprio la donna di Gigi D'Alessio, raccomandatissima. Mamma mia, povera Anna Tatangelo, quanto si è dovuta fare il culo poi per essere accettata in questo ambiente, come dice, magari sì, non ci sarebbe mai entrata, ma ha dovuto sgomitare. Dolce Nera, come straordinaria la vita, bellissima canzone. Zero assoluto, signori miei, svegliarsi la mattina. Abbiamo tutti sognato sotto queste note. 2006 io avevo 12 anni, sognavo il mio primo bacio con gli zero assoluto in sottofondo pompato dalle radio. All'ultimo posto, signori, Mario Venuti, Un altro posto nel mondo, una canzone meravigliosa, un testo di un livello altissimo, cioè Mario Venuti è uno dei più grandi autori di musica italiana, e all'ultimo posto, questo giusto per capire come all'ultimo posto finiscono sempre i migliori, come Vasco ai tempi, ma il 2006 è l'anno dove a vincere è stato Giuseppe Povia, vorrei avere il becco, quella del piccione, per intenderci. Di Povia ne parliamo tra poco, cioè lo metto in stand-by, perché noi non ci dimentichiamo, il 2005 Povia si esibì come ospite, perché insomma c'era I bambini fanno, che è stata la canzone che è stata prima in classifica per più tempo nella storia delle classifiche italiane, una canzone che aveva raggiunto un successo veramente inimmaginabile, aveva vinto Musicultura mi pare, quindi non poteva partecipare, ma era talmente bella che nel 2005 lo fecero Bonolis, lui disse guarda portala a Sanremo, veramente, perché è troppo bella. E fermiamoci un attimo su Povia e andiamo al 2007, Pippo Baudo. 2007 è l'edizione a cui sono più affezionato, quella da qui diciamo, già lo seguivo Sanremo, ma da qui ho iniziato proprio a seguirlo come un rito. Perché questa è un'edizione in cui con Antonella Ruggero in Canzone tra le guerre c'era mio padre è un fisarmonicista, un musicista appunto, ed era sul palco con Antonella a cantare il brasso, lei cantava, lui suonava. E quindi per me, insomma, che ero anche un ragazzino, tra l'altro non mi scorderò mai quella settimana perché, insomma, nella mia piccola città comunque faceva scalpore che c'era qualcuno a Sanremo, poi ai tempi non c'erano social, sta roba. E io quella settimana rischiavo la sospensione perché lanciai una gomma da masticare nei pantaloni Polly Shark nuovi di un professore e io, insomma, ero un bel pestifero ai tempi, facevo le medie, avevo una classe in cui facevamo un sacco di danni, rischiavamo la sospensione e bocciature giorno per giorno proprio. E quindi di conseguenza mi ricordo il senso di colpa, dovevo essere sospeso, poi mi graziarono. E proprio a pezzi, arrivai la sera, accesi la televisione, vidi mio padre, il senso di colpa arrivò alle stelle proprio, mi sentivo una merda. Però ecco, edizione importante. Ci fu Paolo Meneguzzi con musica, no? L'ho voluto dire perché Meneguzzi, insomma, un po' di hit l'ha fatta. E da qui diciamo che è iniziato il crollo. Qui Paolo Meneguzzi era al top. A fine Sanremo, pensate, diede un festino in uno yacht. Insomma, stava carico di soldi, magari ancora oggi, glielo auguro. E l'edizione vinta per Sanremo Giovani da Fabrizio Moro compensa, insomma, un brano che dà inizio alla carriera di un grande artista, un brano contro la mafia, un brano pieno di ideali, insomma, una roba coi coglioni così. Quindi grazie Fabrizio Moro e grazie a Sanremo per averlo spinto al punto da poi fargli avere quel successo che lo ha portato poi a continuare a fare canzoni, perché Fabrizio Moro è uno degli artisti italiani più forti che abbiamo proprio secondo me a livello di pop. Ma è l'anno dove a vincere è stato lui. No, no, non ha vinto. Oppure ha vinto. Certo che ha vinto, mi ricordavo bene. È l'anno in cui a trionfare è stato Ti regalerò una rosa, Simone Cristicchi. Ragazzi, ma che brano è? Ma che brano è? Quindi prendete un telescopio e misurate le distanze, guardate tra me e voi chi è più pericoloso. Un brano che metaforizza la follia. È vero, ma ci ha toccato tutti perché parla di noi. Parla dell'uomo solo, parla della solitudine, parla di quello che abbiamo dentro. Perché tutti quanti ci siamo sentiti nella vita punti di domanda senza frase. Che cavolo. E non mi scorderò mai Cristicchi su quella seggiola che mima il volo. Sorprenditi di nuovo perché Antonio sa volare. Mamma mia. Che brano. Che edizione straordinaria. Del resto, direttore artistico Pippo Baudo, se non sbaglio, è stato l'ultimo proprio anno suo, se non l'ultimo proprio tra gli ultimi, ma credo proprio l'ultimo in generale. 2009, ritorna Paolo Bonolis in direzione artistica. Questo è l'anno con le canzoni più brutte della storia di Sanremo, secondo me. A trionfare fu Marco Carta con La forza mia, ma al centro dell'attenzione c'è stato solo lui, Giuseppe Povia. Solo lui, ragazzi, solo di lui si è parlato, perché Giuseppe Povia ha fatto un macello. Attenzione, non è che si è comportato male Giuseppe Povia, ha fatto un macello perché ha portato un brano talmente potente che ha smosso tutto e tutti. Luca era gay. Una canzone dove io ho fatto un podcast a sé, andatevelo a cuccare, in cui analizzo proprio il testo, perché ragazzi, c'è da fare una bella analisi anche su Ti regalerò una rosa. C'è un bel podcast dedicato, andatelo a recuperare. Però ecco, Luca era gay, che era una canzone che parlava di una persona che comunque sfocia nell'omosessualità. Probabilmente un bisessuale che sfocia nell'omosessualità, ma lo fa in una forma un po' particolare, con un uomo più grande che comunque sfocia nell'omosessualità per motivi psicologici. Per problemi suoi interiori, è la storia di un uomo, non è la storia dell'omosessuale. Invece questa canzone fu vista ai tempi, ancora oggi, come se Povia volesse dire: no, essere omosessuali ci si arriva solo perché c'hai problemi in famiglia. E invece no, nessuna malattia, nessuna guarigione. Lui racconta una storia di una persona realmente esistita a cui si è ispirato. Ma Povia non ha mai detto parlo a nome dell'omosessualità. Ma la maggior parte dei gay, diciamo, la lobby gay si è sentita tanto offesa da Giuseppe Povia, da questo brano, perché il clima iniziava a essere caldo, dopo anni di oppressione uscivano fuori, diciamo, i primi omosessuali che non ci stavano a questo fatto che gay era negativo e basta. E da lì sono iniziate, diciamo, da quegli anni lì, cioè già c'erano grandi lotte, però dopo quegli anni, diciamo, non si è pu più potuto parlare pubblicamente del mondo omosessuale in un certo modo, come invece prima era la normalità, mettiamola così, anche in giro, no? Oggi, ai tempi, insomma, se scappava un frocio, tra parentesi, non era un problema, sociale, ci rimaneva male solo chi lo subiva. Ai tempi, cioè, ad oggi invece, non è che ti puoi permettere di andare da una persona e insultarla per il sesso, fortunatamente. Però ecco, siccome era un clima in cui un po' si stava ribaltando appunto la situazione, uscì questo brano e fu un caos, televisioni, giornali, tanto che poi fu anche minacciato di morte, cioè la lobby gay gli mandò due proiettili a casa, pensate voi, cioè proprio un delirio. E allora facciamo un altro piccolo salto in avanti, siamo nel 2012, il direttore artistico è Gianni Morandi e abbiamo un'attrice di donne che si fa valere, Emma che vince, trionfa con Non è l'inferno. E lei che insomma reduce dalla vittoria di Amici, mi pare, e quindi comunque continua questa diatriba talent, poi Sanremo per affermarsi. E di qui mi viene in mente l'aneddoto che dopo la vittoria fu ospite al Non è l'Arena e ci fu il delirio con Sgarbi che insomma libertà, 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 un'altra cosa pazzesca, le risate che ci siamo fatti in quel video, veramente una roba immortale, che praticamente Sgarbi dice che la De Filippi comunque era quella che era grazie a Costanzo, non c'è niente di male. Emma si sentiva super offesa e poi la De Filippi interviene a dire: no, Sgarbi ha ragione, pazzesco. È l'anno, il 2012, di Arisa, La Notte, lei che aveva già sfondato con sincerità questa ragazza che non era proprio, diciamo, lo standard sessuale, non era proprio un sex symbol, che però ti canta questa canzone bellissima e arriva a tutti e piace a tutti perché Arisa ha una voce meravigliosa, una delle voci più belle d'Italia. Malgioglio dice la più bella ad oggi, dopo Mina addirittura. E insomma, Arisa, io non so se avete mai ascoltato la versione di E penso a te di Lucio Battisti di Arisa, penso una delle migliori cover in Italia, veramente, una voce pazzesca Arisa. E diciamo che La Notte è stato proprio il brano della sua consacrazione. E poi c'è una meravigliosa canzone scritta da Fabrizio Moro per Noemi, Sono solo parole, ecco, io credo che un attimo bisogna soffermarci, sì, almeno ricordarla, questa canzone è bellissima. Fabrizio Moro poi ha fatto una versione in solo sua, che ha altre sfumature, però ecco, Noemi. Cioè quell'anno spaccò tutto, veramente. Poi ci sono stati anni un po' anonimi. E quindi mi sento di arrivare nel 2015, quando il direttore artistico è Carlo Conti, a vincere, a trionfare Il Volo con Grande Amore. È un anno importante per me che sono di Roseto e Gianluca Ginobbe del Volo è della mia città, quindi ricordo alla stazione di Roseto, mi pare proprio il maxi schermo, cioè ci fu proprio tutta la cittadina, riunita a tifare comunque questo ragazzo in questo gruppo che aveva già raggiunto un grande successo internazionale e che proprio mancava, diciamo, quella conferma in Italia che è arrivata con Sanremo, una canzone che è veramente una hit, poi cioè, è un mischiume un po' di roba sentimentale, amorosa, italiana, frasi ripetute magari, ecco, però non c'è nulla da dire, la melodia, il cuore che ci hanno messo sti ragazzi e proprio la potenza del brano li hanno portati a trionfare ed è una canzone bella, bella canzone, insomma, con gli anni, magari lì per lì 6-7 anni fa un po' la criticavo, ok, giustamente, però col tempo poi ho riapprezzato tanto Il Volo dopo il disco su Ennio Morricone, grande maturità, so forti sti ragazzi, e l'anno, il 2015, di Una finestra tra le stelle di Annalisa è un anno in cui tornò Gianluca Grignani con Sogni Infranti. Grignani è un altro artista che a Sanremo c'è stato tanto, tantissime edizioni e che vorrei tanto rivederlo, vorrei rivederlo su quel palco, secondo me lo merita. È forte Grignani, è uno veramente con le palle quadrate, è uno che sa quello che vuole dire ed è un artista vero. Non so se avete visto l'ultima intervista che ha fatto dalla Toffanin, ecco, molto intensa, ha perso proprio il controllo, però in maniera interessante. Grignani io lo stimo infinitamente. E Sogni Infranti è una canzone molto alla Grignani nuovo, però non, cioè, si differenzia da quel Grignani che lo ha portato al successo, però comunque conferma la sua potenza lirica. Ed è il 2015 l'anno in cui per la prima volta c'è stato Nesli a Sanremo con Buona Fortuna Amore. Non di certo una delle mie canzoni preferite sue, anzi, tutt'altro, però fu proprio un'emozione per me che Nesli l'ho sempre seguito dal primo disco ad oggi. Continuo a seguirlo, vederlo su quel palco per me fu un'emozione, era come se ci fossi io. ed ero felice, mi sentivo proprio parte di quel movimento. Io Nesli veramente lo adoro, è stato importante per me, è stato un artista che mi è stato vicino indirettamente con la musica nei momenti più difficili della mia vita, quindi ero molto molto contento. Veniva dal grande successo del disco Nesli Living volume 3, la fine, tutto quello che c'è stato dietro, Un bacio a te, l'ultimo grande brano, e poi da lì c'è stata un po' la discesa dal punto di vista discografico, però ci sono state due edizioni di Sanremo. Insomma, sono felicissimo per lui, gli auguro di risalire la china prima possibile. E poi facciamoci un'ultima tris. 2019, Claudio Baglioni alla direzione artistica a trionfare Mahmood con Soldi, e ci fu tutto il discorso, il televoto, non il televoto. Io credo che Mahmood, ecco, è stato proprio lanciato dalla Zucker e tutte le major, perché la canzone, se vinceva Sanremo, esplodeva, e così è stato. Mahmood è esploso e non ha più raggiunto, secondo me, quel picco che ha raggiunto con Soldi, ed è una canzone che comunque... cioè, insomma, quanto l'hanno pompata le radio? Cioè, quanto l'hanno pompata le radio? Soldi, ragazzi, incredibile. È proprio una canzone che non si è, che è durata tantissimo, per mesi, mesi. Soldi, soldi. Insomma, Mahmood era dal 2008 che ci puntava, provò X Factor, poi è diventato autore per le major. E insomma, invece, qui ha avuto la consacrazione. 2019 è anche l'anno di Achille Lauro, proprio lui, Rolls Royce, la canzone che si diceva: no, questo è un inno alla droga, tutto il casino con Striscia la Notizia, cazzate secondo me, insomma, stiamo lì si andava oltre, si voleva cercare il pelo sull'uovo. Achille Lauro, che poi è stato attaccato negli anni, lui vuole fare quello di strada, figlio di magistrati, ma la gente non sa che Achille Lauro si è andato di casa a 14 anni, a 14 anni non sai farti neanche un piatto di pasta, e viveva in questa comuna di artisti col fratello. Insomma, Achille Lauro, artista vero, veramente viene dalla strada per scelta, quindi insomma, un po' di rispetto. E quest'annata si è, diciamo, si è mostrato a tutta Italia. Già era bello famoso nell'underground, e lì fu la consacrazione proprio al popolo. Ma la canzone più bella di quell'anno era Abbi cura di me di Simone Cristicchi, una canzone veramente meravigliosa. Cristicchi si dimostra un grande autore, non a caso uomo di teatro, direttore artistico del Teatro Stabile dell'Aquila per un anno, mi pare. Insomma, Simone Cristicchi, grande artista, e lì dimostrò tanto. 2020! 2020, ragazzi, io ci sarò sempre legato a quell'edizione, perché al di là della qualità della musica, non qualità, è stato un anno meraviglioso. L'anno prima del Covid, io l'ho seguito a Milano, ero a casa di amici, era l'anno in cui io dovevo andare a Sanremo nel 2019, ma poi il mio brano uscì fuori perché già lo pubblicai, poi lo tolsi, mi sgamarono, andai su Rai 1 a discutere con Cecchi Paone, quindi un anno in cui mi sentivo proprio parte di quell'edizione. Quando Fiorello dice: è da ottobre che questo festival fa danni, ecco, un piccolo riferimento a me poteva essere fatto, perché successe un putiferio mediatico quando il mio brano uscì, ci fu una lite in diretta. Insomma, praticamente è stato l'anno più devastante, l'anno del trionfo di Diodato, c'era Gabbani che, insomma, viceversa mi piacque un sacco, l'anno di Achille Lauro che si spogliò con Me ne frego, ma soprattutto l'anno di Bugo e Morgan e tutto quello che è accaduto. Non c'è bisogno che lo ricordo, le brutte intenzioni, la maleducazione, la tua brutta figura di ieri sera. Abbiamo sguazzato tutti, abbiamo visto quel video centinaia di volte, si è fermata l'Italia, e poi c'è stato il Covid, è stato l'ultimo momento di luce prima di anni di buio e di difficoltà, quindi è un anno che io ricorderò sempre col sorriso, ed è stato l'anno che veramente mi ha fatto capire tante cose della mia vita, e questo Sanremo è stato, diciamo, per tutti quanti un momento veramente di pace e serenità prima del delirio. 2021, un anno fa, il festival si tenne a marzo, e quindi, a differenza degli altri festival che si tengono a febbraio, anche quello di quest'anno, un anno molto particolare, un anno di musica di cui avevamo bisogno, perché eravamo tutti a casa, c'erano le zone rosse, e ci siamo fermati un po' a godere del festival senza spettatori, ma insomma ci serviva un attimo. È stato un Sanremo importante, secondo me. L'anno della consacrazione dei Maneskin, Martin, zitti e buoni, ma ci tengo anche a dire l'anno in cui hanno spaccato grazie alla cover di Amandoti con Manuel Agnelli, perché i Maneskin erano fuori dai giochi a livello di classifica, con quella cover si sono rialzati, sono riusciti ad arrivare al televoto, diciamo, in un certo, con una certa posizione in classifica, e poi a vincere e poi andare all'Eurovision e a trasformare quello che è il prodotto Maneskin in un brand internazionale. Quindi l'anno che dimostra che comunque facendo, cioè seguendo un certo iter, veramente si può diventare famosi in tutto il mondo anche essendo italiani. Fedez e Francesca Michelin con Chiamami per nome, una canzone fondamentalmente anche bruttina, scritta a tavolino. Ermal Meta con Un milione di cose da dirti al terzo posto, che è una canzone che sembra che doveva vincere lui, perché era sempre primo nelle classifiche provvisorie, e poi è arrivata al terzo posto. Con la Pesce di Martino, i veri vincitori, con Musica leggerissima, una grandissima hit che ha raccontato perfettamente quello che lo spettatore voleva, la musica che fosse leggera ma allo stesso tempo pesante, e quindi questo leggerissima che racchiude tutto. Irama, La genesi del tuo colore. Io Irama l'ho sempre, diciamo, un po' attaccato prima, ma con questa canzone mi ha proprio conquistato, anche il fatto che comunque è arrivato, diciamo, ai primi posti, al quinto posto mi pare, ma ci è arrivato senza potersi esibire, ed è la prova che il brano è forte, ed è stata una delle canzoni che ho ascoltato di più in corso dell'anno. È l'anno di Orietta Berti, che è tornata, poi è stata ingaggiata da lì per Mille, è stata la hit estiva, l'anno in cui ha, diciamo, l'anno che ha consacrato, ho usato più volte questo termine, ma Sanremo consacra gli artisti spesso, Madame al pubblico della televisione con voce, quindi ha preso il premio della critica. Ora, al di là della classifica, Madame da lì in poi è stata proprio in hype totale, non si è più fermata. Cosa aspettarsi da quest'anno? Arriviamo al 2022, ci aspettiamo un Sanremo pieno, ci sono 25 artisti, uno più famoso dell'altro, uno che vende più dell'altro, e insomma uno che vuole emergere più dell'altro. Secondo me sarà una fiera proprio di click, di vendite, e sarà bello comunque tornare sul palco dell'Ariston con il pubblico pieno, e sarà l'anno in cui Voiceland seguirà questo festival con me, con tutto lo staff, in prima persona. Ci divertiremo, faremo tante cose esclusive, commenti in diretta, interviste, quindi mi raccomando, state connessi, seguite le pagine su Instagram Voiceland, seguite il Monologato Podcast, seguite tutti gli artisti di questo network di podcaster che sta cambiando l'Italia, e insomma ci vediamo a febbraio, ci siamo, ci vediamo all'Ariston, perché comunque, come diceva appunto il vecchio motto del festival, perché Sanremo è Sanremo.